Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione. No. La festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto. Festeggiamo un lavoro.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma presentando il volume Lutero, l'uomo della rivoluzione, edito da Città Nuova nella collana Misteri Svelati. Ne è autore Mario Dalbello, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno, grazie. Saluti a tutti.
Dunque, un volume che come al solito appassiona sin dalla prima pagina. Noi abbiamo già presentato alcuni dei tuoi volumi di carattere storico, no?
Sì, è vero.
E, in cui scegli appunto dei personaggi spesso controversi, su cui ci sono diverse interpretazioni, e tu riesci sempre a dar di loro un ritratto umano molto, molto forte, veramente a tutto tondo, e di cui si percepisce anche in qualche modo la fragilità proprio umana.
È vero,
infatti tu parti proprio dal momento di partita
di
Lutero, dal momento appunto della sua massima fragilità, quindi il momento in cui si confronta con la morte, per poi ritornare invece indietro alla sua giovinezza e ad un episodio che con la morte ha molto a che vedere. Che cosa era successo?
Ma intanto diciamo che Lutero muore per un attacco di cuore e muore proprio ad Eisleben, proprio nel luogo nel quale è nato, nel quale è stato battezzato. E muore, è molto interessante la sua morte, perché trovano fra le sue carte uno scritto dove appunto si legge: è vero, siamo tutti dei mendicanti. Questa frase di Lutero mi sembra che riassuma un po' tutta la sua vita, cioè questo fatto, il suo grande problema fondamentale è il problema della salvezza. Lutero è un uomo fondamentalmente religioso, non sarà mai un organizzatore, mai un capopopolo, mai un leader, ma è un teologo e diciamo è un mistico anche sotto certi aspetti, che desidera la riforma della Chiesa e cominciando da se stesso. E c'è un episodio nella giovinezza, appunto nel 1505, nel quale un temporale estivo, nel quale viene sorpreso da dei fulmini che gli scattano proprio vicinissimi, preso dal terrore della morte e dell'inferno, quindi secondo la mentalità dell'epoca, lui fa un giuramento, fa un voto, dice a Dio: salvami, invoca intercessione di Sant'Anna e io mi farò frate. Sembra una risoluzione improvvisa, in verità lui è molto probabile che ci avesse già pensato, perché all'epoca chi voleva proprio trovare una buona via per salvezza entrava in un ordine religioso, che diventava come un secondo battesimo, no? Secondo quello che si pensava all'epoca.
E lui sceglie gli agostiniani.
Gli agostiniani riformati. Perché ad Erfurt, dove lui si trova, lui si laurea sostanzialmente, ecco, diventa un avvocato, anche se non è il tipo di studio che lo affascina, ecco, ed è in prospettiva ha il matrimonio, perché suo padre, un ex minatore che ha fatto fortuna, vuole che si sposi, che diventi un celebre avvocato, magari un borgomastro, gli dia dei bambini, ecco. Lui invece sceglie proprio una via ascetica, cioè di un movimento, cioè di un ordine religioso riformato, appunto gli agostiniani, ed entra contro il parere del padre, contro il parere anche di tanti amici.
Tra l'altro aveva perso anche altri due figli, no?
Sì, il padre aveva perso anche gli altri figli, per cui gli restava soltanto lui, e il problema era la discendenza. E poi per Lutero il problema era la figura del padre. All'epoca il paternalismo era molto forte, E anche Dio era visto come un padre, un giudice severo, quindi seduto sull'arcobaleno che mandava all'inferno o al paradiso, secondo proprio la concezione religiosa dell'epoca di un Dio non misericordioso, ma di un giudice inesorabile.
Però diciamo che questo aspetto di inesorabilità e di severità in Martin Lutero era particolarmente accentuato.
Sì, in lui si accentua molto per il carattere suo personale, una persona ipersensibile, artista anche, sappiamo che suonava bene il liuto, comporrà dei bellissimi inni religiosi, anche tuttora in uso, comporrà anche la musica, non solo i versi, ed era una persona profondamente religiosa. Io direi che la passione di tutta la sua vita, al di là dei suoi difetti, quello che può essere, è stata Dio. Quindi è un uomo proprio alla ricerca di Dio, che ha la passione di Dio, questo si potrebbe dire di lui.
Ma sì. Si accostava con una frequenza
ossessiva
alla confessione.
Lui era un monaco esemplare, quindi digiuni, veglie, penitenze, messe quotidiane e addirittura confessioni quotidiane, tanto che il suo padre spirituale, Johann Staupitz, che era una persona molto serena, molto equilibrata, a un certo punto si è rifiutato di confessarlo perché diceva è esagerata questa cosa. Quindi in lui c'è una tendenza alla esasperazione di tutto. Questo è un tratto fondamentale del carattere, unilateralità del carattere che lo porta a essere un tipo che non accetta nessuna contraddizione. Ecco, per esempio, un carattere molto forte.
Un viaggio a Roma sarà abbastanza decisivo per il suo...
Sarà decisivo per quello, lo racconterà lui dopo, nelle conversazioni a tavola che farà quando ormai è sposato ed è maturo, lui tenderà ad esagerare molte cose, quindi dirà che quando è venuto a Roma e ha visto la corruzione generale è stata una delle molle che lo ha spinto ad andare contro il papato, ma non è vero. Infatti lui è venuto a Roma e ha fatto il frate devotissimo che diceva la messa, che si confessava, faceva le confessioni generali, tutti i pellegrinaggi e le indulgenze. Certo è rimasto scandalizzato dalla superficialità del clero romano, ecco, ma il Papa non c'era all'epoca, per esempio, quindi avrà sentito tutti i pettegolezzi sulla curia, ma non ci ha badato più di tanto. Quindi quello che lui dirà in seguito non sarà sempre vero, perché Lutero è un carattere che tende ad esagerare anche le cose, quindi e anche la verità tante volte lui la interpreta, non dico a suo modo, ma comunque la esagera, ecco, non è obiettivo, perché è un carattere diciamo collerico, un carattere primario, quindi non è sempre obiettivo.
Lui aveva coscienza nel momento in cui pubblicò le tesi di cominciare una vera e propria rivoluzione?
No, nella maniera più totale. Lutero non ha mai voluto uscire dalla Chiesa. Ha sempre voluto essere cattolico e questa pubblicazione delle tesi, che è stata poi ingigantita anche dalla storia, dagli avvenimenti in seguito, era semplicemente una delle tante dispute fra accademici. A parte che non è neanche sicuro che lui abbia fisso le tesi alla porta del castello della chiesa di Wittenberg, anzi la maggior parte degli storici pensa che non sia vero, che siano stati magari i suoi studenti, lui era un leader fra i suoi studenti universitari, ecco, ma Lutero non ha mai voluto uscire fuori dalla chiesa. Poi delle circostanze hanno fatto in modo che il dialogo fra lui e la gerarchia ecclesiastica romana fosse un dialogo fra sordi. Ecco, questo tenendo conto poi anche della situazione politica e sociale, perché all'inizio c'è stato un movimento religioso intorno a lui che dopo si è trasformato in politico sociale, e allora lì la religione e lo Stato erano così legati che le implicazioni sociali sono precipitate e Lutero si è come irrigidito.
Ecco. Per il tuo lavoro appunto su questo volume, tu hai fatto non soltanto ovviamente delle ricerche bibliografiche, ma sei anche andato sui luoghi.
Sono andato a Wittenberg, è interessantissimo, che è una cittadina molto pulita, molto ordinata, ed è molto interessante perché la casa di Lutero, che era l'ex convento degli Agostiniani, dove lui abitava, è all'inizio del paese, mentre alla fine c'è il castello con l'università e la chiesa dell'università, dove sarebbero state affisse le tesi e dove Lutero è sepolto. In mezzo c'è la chiesa di Santa Maria, dove lui predicava e diceva la messa. Poi ci sono tutte le case, la casa del grande pittore Lukas Cranach, no? Grande diffusore del luteranesimo, nelle immagini, la casa di Melantone, un suo intimo amico, uno dei padri spirituali della Riforma, ma si sente proprio, entrando proprio nella casa museo di Lutero, si sente questa famiglia anche molto borghese. Lui è l'esempio del pastore riformato, buon padre di famiglia, avrà 6 figli e 2 li adotterà anche, un matrimonio felice. Lui non pensava di sposarsi. Poi dopo le circostanze si sono messe in moto in modo tale che praticamente doveva sistemare delle ex suore, e una di queste si era dovuta sposare lui. Per cui è stata un po' una scelta che lui ha fatto anche a ragion veduta, ma ormai aveva di fatto allentato i ponti anche, diciamo, con la vita monacale. Mm-hmm. Ecco, sì.
Oggi il dialogo ovviamente prosegue, sì. Anzi, certo. Recentemente c'è stato anche il viaggio del Papa,
certo,
in
sì.
Svezia. Quindi, ma a che punto siamo per la possibilità di una composizione di questa...
Beh, io personalmente credo che siamo ancora un po' lontani, anche se c'è stato questo diciamo, accordo comune sulla dottrina della giustificazione, ossia della salvezza, qualche anno fa, tra parte cattolica e parte luterana. Quindi, voglio dire, su questa dottrina della salvezza c'è stato un accordo, cioè si pensa alla stessa cosa vedendola da 2 punti di vista. Però ci sono, diciamo, delle realtà che ci separano per quello che riguarda la concezione della gerarchia nella Chiesa, la dottrina dei sacramenti, la morale. Quindi, voglio dire, c'è un cammino sicuramente da fare. Ci sono delle distanze, inutile, non bisogna essere troppo irenici, ci sono delle distanze e ci vuole del tempo, ci vorranno del tempo, forse non so quanto, forse qualche secolo, oppure anche no, perché adesso la storia corre molto velocemente, però di fatto le distanze ci sono e sono chiare sia per parte luterana sia per parte cattolica. La cosa positiva è che almeno anche da parte cattolica si è smesso di vedere Lutero come un diavolo, e da parte protestante si sono cominciati anche a dire i limiti umani anche di Lutero stesso.
E... il volume dunque di Mario Dal Bello, Lutero, l'uomo della rivoluzione, edito nella Corana Misteri Svelati da Città Nuova, ci presenta veramente un ritratto variegato, e come sì. Al solito sembra, sì. Leggendo il tuo libro, di vedere
di vederlo
sì,
lui,
di vedere,
sì.
Un film di questa, sì. Di questa vicenda, d'altronde, sì. È stato già ritratto, no, al cinema,
sì, c'è questo film con Joseph Fiennes, dove, che è un film, diciamo così, dove lui è caricato come l'eroe libertario, dunque in un certo senso è stato commissionato dalla Federazione Luterana Mondiale, quindi è una agiografia. Loro, certo. Gli luterani non hanno i santi, però di fatto Lutero è stato anche come una sorta di santo. Quindi, pur con tutte le, diciamo, le deficienze, tra virgolette, del caso, è un bel film. Dice abbastanza bene l'ambiente. Naturalmente l'attore, che lo impersona, è un bell'uomo, è tutto al contrario di Lutero, che era piccolo, tarchiato, però aveva uno sguardo magnetico che attirava le persone. Io penso che avesse un carisma.
Questo carisma,
per,
sì.
Portare, ritornare alla scrittura. Ma poi la mancanza di ascolto reciproco ha impedito che da una parte e dall'altra che si potesse sviluppare.
Grazie allora Mario Dal Bello di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie molte.
E veniamo ora all'appuntamento del giovedì con la preghiera secondo Papa Francesco. Oggi Padre Vito Magno incontra Don Giuseppe de Virgilio.
Don Giuseppe de Virgilio, la pietra d'angolo della preghiera è padre, così ha detto Papa Francesco il 16 giugno del 2016, alludendo naturalmente al Padre Nostro, che nella Chiesa delle origini costituiva la tappa del catecumenato subito dopo la spiegazione del credo. Che legame passa allora tra il Padre Nostro e il credo?
C'è un rapporto stretto. Il Padre Nostro è la preghiera filiale, il credo invece è l'approfondimento trinitario di questa preghiera filiale, che diventa un atto di fede, sappiamo poi rielaborato lungo la storia della Chiesa dei primi secoli. Il Padre Nostro è ancora una preghiera ecclesiale, e dunque il tema della Chiesa che accoglie la Trinità è presente pienamente nell'atto di fede del credo. E infine il Padre Nostro è una preghiera universale che nel Credo diventa una lettura dello spazio e del tempo in cui Dio entra nella storia, e diventa per questo motivo la capacità di poter vivere uno stretto rapporto tra il Figlio che si rivolge al Padre e la Chiesa che crede nel mistero trinitario.
Ecco, però chiamare Dio papà, padre, che importanza assume considerando l'attuale generazione definita dai sociologi senza padri?
Direi che è un'importanza straordinaria. La preghiera del Padre Nostro si presenta come una preghiera che ha una relazione filiale e paterna contro una cultura dell'anonimato, una società anonima che ha bisogno di cercare identità. E perciò la preghiera è la ricerca di questa identità. Non dimentichiamo che prima che Gesù insegni la preghiera del Padre Nostro, lui la vive, questa preghiera, in rapporto al suo Padre. E la figura del Padre, Gesù lo dirà anche in termini molto affettuosi, Abba, diventa davvero il luogo degli affetti, il luogo delle scelte. Il Padre è importante nella cultura di ogni tempo, essere famiglia, sentirsi insieme, sentirsi guidati dalla figura del Padre, amati da quella della Madre, raccolgono proprio il tema della preghiera. Quindi direi che chiamare Dio Padre per oggi nel contesto odierno significa riscoprire la dinamica della figliolanza di cui oggi l'uomo ha tanto bisogno, soprattutto l'uomo occidentale.
Papa Francesco ha anche citato più di una volta la frase del Vangelo di Luca e Matteo che dice: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Ma a quali operai si riferisce il Signore?
In questa preghiera, che possiamo definire la preghiera della missione, che Gesù nei Vangeli di Matteo e di Luca premette all'invio dei missionari, in questa preghiera ci si rivolge non soltanto ai discepoli che contestualmente sono lì ad ascoltare l'indicazione di Gesù, ma ci si rivolge a tutti i battezzati, a tutti i credenti. Il Kyrios, il Signore della Messe, la metafora dell'agricoltore, colui che si prende cura del campo che ha seminato, ha bisogno di tutti quanti i credenti che diventino operai di questa Messe, perché la Messe è molta e gli operai sono pochi. Allora capiamo quanto è importante, da un punto di vista proprio del racconto del Vangelo e della Chiesa, la preghiera per le vocazioni che noi cogliamo nella preghiera del Rogate.
Ma perché poi Gesù chiede ai discepoli di pregare per avere operai nella sua messe, quando può mandarne quanto ne vuole, perché è lui il padrone?
E allora la risposta è tutto lo stile del Vangelo, cominciando proprio dalle primissime pagine alle ultime pagine, è la risposta della corresponsabilità. Dio potrebbe con la sua onnipotenza fare ogni cosa, ma lui vuole farla insieme a noi, chiedendo a noi un atto di corresponsabilità e di libertà del cuore. Nell'atto della preghiera delle vocazioni, Gesù potrebbe evangelizzare senza i discepoli, non c'è dubbio, portare il Vangelo a tutto il mondo, ma lui chiede alla comunità dei discepoli un grande atto di corresponsabilità. Dobbiamo dunque sentirci, nella logica della preghiera per le vocazioni, ognuno di noi coinvolto in questo cammino di impegno, di testimonianza, di lavoro, perché questa preghiera per le vocazioni, questo impegno per le vocazioni sia di tutta la comunità in chiave corale e non sia una scelta soltanto di Dio, ma Dio passa attraverso la libertà del cuore di ogni uomo.
Ecco, Papa Francesco ha scelto per il prossimo sinodo dei Vescovi il tema della fede dei giovani e del discernimento vocazionale. Che importanza la preghiera assume nel discernimento e anche poi nella realizzazione di una vocazione?
Direi che è un'importanza primaria. Direi tre parole importanti che possono riassumere nel racconto biblico anche il ruolo della preghiera e del discernimento. Prima parola, l'ascolto. La preghiera ci aiuta a entrare nella dinamica dell'ascolto. Soltanto chi è capace di ascoltare sarà poi capace di dialogare nella preghiera. Seconda parola, l'accoglienza. La preghiera diventa un atto di accoglienza, critico, un atto casomai faticoso. Nei momenti difficili la preghiera non è una realtà piacevole, diventa un grido, una supplica, però È sempre la dinamica dell'accoglienza che guida il mistero della preghiera. E poi la terza dimensione che tocca propriamente il tema del discernimento è l'approfondimento, la capacità di capire quello che Dio vuole nel cuore di una persona. Oggi credo che in questa cultura spesso dominata dalla superficialità e dalla virtualità abbiamo bisogno di vivere la preghiera come strumento per vivere le tre parole: ascolto della parola, accoglienza della volontà di Dio, approfondimento del suo progetto.
Don Giuseppe De Virgilio, sono sotto gli occhi di tutti i passi avanti che in campo ecumenico si stanno facendo sotto questo pontificato. In proposito, Francesco ha detto che la preghiera è l'anima del movimento ecumenico. Su quale principio poggia questa affermazione, considerando che le varie confessioni cristiane pregano da almeno un secolo per l'unità, ma a tutt'oggi la strada sembra ancora lunga?
Il principio è un principio evangelico, perché si debba capire che la dinamica ecumenica tra le varie confessioni cristiane non è un frutto di un compromesso, né un frutto di una dottrina che dobbiamo condividere, ma è un desiderio che nasce dall'alto. Perciò bene Papa Francesco ha ribadito quanto la tradizione della Chiesa ha sempre portato avanti, che la preghiera è l'anima del movimento ecumenico. La preghiera dice desiderio di unità, in vista non soltanto di una vita presente, terrena, ma di una vita eterna. E per questo motivo ricordo sempre il passaggio del discorso ecclesiastico di Matteo in cui si dice che dove due o tre sono riuniti nel mio nome, loro possono chiedere qualunque cosa e il Padre accoglierà e realizzerà perché il Padre è presente. La consapevolezza dunque che il dialogo ecumenico nasce dall'accoglienza e dalla forza della preghiera reciproca. E Gesù, prima di morire, nella grande preghiera sacerdotale, prima di dare la vita per noi, ha detto al Padre: Padre, che siano una cosa sola. Questo desiderio non è stato un discorso, non è stato una programmazione, non è stato un miracolo, è stato il frutto di una preghiera profonda. Perciò la preghiera, possiamo dire con tutta chiarezza, diventa la prima e fondamentale dimensione del dialogo ecumenico.
È anche il fondamento della nostra vita, così ha detto il Papa in un'omelia a Casa Santa Marta. Allora, su quali riferimenti biblici si basa questa affermazione? Gesù che prega per noi è il fondamento della nostra vita.
Ma possiamo dire che tutta la vita di Gesù è stata una preghiera. Diversi autori hanno sottolineato proprio questo. Pensi che la prima parola che Gesù dice da bambino nel Tempio è la parola Padre. E l'ultima parola sulla croce sarà ancora la parola Padre. Egli non fa nulla senza la volontà del Padre. Giovanni al capitolo 5 lo ribadisce: io e il Padre siamo una cosa sola, fare la volontà del Padre è il mio cibo. È per questo motivo che possiamo dire che tutta la preghiera che noi possiamo esprimere è fondata sulla prassi della preghiera di Gesù. Egli prega nei momenti più importanti della sua missione, nella scelta dei discepoli, prima di compiere alcuni miracoli. Potremmo dire che Gesù vive tutta la sua esistenza offrendola al Padre attraverso questo desiderio profondo di unità e di preghiera del cuore. Perciò non c'è dubbio che il fondamento della preghiera cristiana è la preghiera che Gesù realizza ed esprime attraverso i racconti dei Vangeli fin sopra la croce, e questa preghiera continua per noi, per la Chiesa, quando Gesù davanti al Padre alza le mani per intercedere a nostro favore, ogni giorno, ogni momento.
Grazie a Don Giuseppe De Virgilio e grazie a Padre Vito Magno che lo ha intervistato per noi. Vi ricordo che i testi delle conversazioni di Padre Vito Magno sul tema La preghiera secondo Papa Francesco sono pubblicati nel libro L'arma migliore, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze e vi do appuntamento alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.